Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Giorni, dal 18 al 25 gennaio, si sta svolgendo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quest'anno essa ha per tema un passo del libro degli Atti degli Apostoli, che riassume in poche parole la vita della prima comunità cristiana di Gerusalemme e suona così. Erano perseveranti negli insegnamenti degli Apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.
Le parole del Santo Padre espresse nel corso dell'Angelus di domenica scorsa aprono, come di consueto, il nostro appuntamento di Pagine, Fogli e Parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Bentrovati all'ascolto. Domani 25 gennaio si conclude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quest'anno, come anticipato dal Pontefice, ha per tema un passo tratto dagli Atti degli Apostoli. Uniti erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera. Questa frase del Santo Padre ci riporta alla memoria le prime comunità cristiane, le cui radici furono gettate dagli apostoli, ma soprattutto una città, oramai perduta nei secoli, che ebbe un notevole ruolo nei primi secoli del cristianesimo. La prima d'Europa ad essere evangelizzata da San Paolo, l'apostolo delle genti, che alla comunità di Filippi indirizzò una delle sue epistole. Un luogo simbolico dove si gettarono le radici del cristianesimo e che ha ispirato altri padri della Chiesa come simbolo di profonda spiritualità e comunione tra i popoli. Pensiamo a Sant'Ignazio di Antiochia e a San Policarpo di Smirne. Per la nostra pagina di classici, ecco una visione di San Paolo, della prima evangelizzazione di San Paolo nella città di Filippi, a cura di Francesco Masetto, legge per noi Laura De Luca.
Un giorno d'estate dell'anno 50, un piccolo gruppo di viaggiatori provenienti da Troade sbarcò nel porto di Neapoli, oggi Cavala, sulle coste della Macedonia. Proseguendo per la via Egnazia, dopo una quindicina di chilometri, Paolo e i suoi compagni, Timoteo, Silvano e qualche altro, giungevano alla porta orientale di Filippi. Alla loro destra, le mura della città risalivano a nord fino alla sommità di uno sperone roccioso, alto circa 250 metri sulla pianura. Su di esso spiccavano la fortezza e i templi dell'Acropoli. Superata la porta, i nostri viaggiatori si addentrarono nell'abitato, dove ammirarono alcune dimore più ricche e soprattutto il foro, i templi adiacenti e più in alto, sulle pendici meridionali dell'Acropoli, il teatro. Percorrendo tutto il Decumano, la via centrale di ogni città romana, i nostri amici giunsero fino alla porta occidentale di Filippi. Appena fuori di questa sgorgavano alcune sorgenti, le cui acque scorrevano verso un fiumiciattolo, il Gangites. I più antichi abitatori della regione erano dei Traci, cui si aggiunsero i mercanti di Taso, una grossa isola prospiciente la Macedonia. Il loro villaggio ai piedi dell'Orbelos si chiamava appunto Crenides, ovvero le sorgenti. Più che la campagna, in verità piuttosto acquitrinosa, ad attirare e occupare i coloni erano le vicine miniere aurifere del monte Pangeo. Per sfruttare la ricchezza, prima i tiranni di Mileto, poi gli ateniesi, avevano cercato di impossessarsi del territorio. Alla fine ebbe la meglio il re della Macedonia, Filippo, padre del grande Alessandro Magno. Chiamato in soccorso dai coloni di Taso, dopo che già aveva strappato agli ateniesi la vicina Anfipoli, Filippo si installò a Crenides, la fortificò con una cinta muraria a partire dall'acropoli e le diede il proprio nome. Oltre ad assicurarsi lo sfruttamento delle miniere d'oro, Filippo il Macedone si garantiva così il controllo della più importante via di comunicazione tra la Grecia e la penisola anatolica. In seguito alla battaglia di Pydna, l'anno 167 a.C., la Macedonia divenne provincia romana e fu divisa in 4 distretti. Filippi fu assegnata a quello di Anfipoli. Nei suoi pressi avvenne un'altra celebre battaglia, nella quale Bruto e Cassio furono sconfitti dai cesariani Ottaviano e Antonio. Ribattezzata colonia Augusta Tullia Filippensis, la città crebbe rapidamente di popolazione, grazie all'insediamento di numerosi veterani delle legioni di Roma, ed ebbe un'organizzazione municipale di tipo romano. Tra i magistrati erano gli strategoi, ossia, come intendono i commentatori, i duumviri iuridicundo, preposti cioè all'amministrazione della giustizia. I coloni, che giunsero in ondate successive, godevano del ius italicum. Ad essi furono cioè assegnate le terre circostanti. E questa era dunque Filippi allorché Paolo, al suo primo impatto con quella che oggi chiamiamo Europa, vi portò l'annuncio cristiano. Una città greca e più ancora latina, come testimoniano le numerose iscrizioni. Vi persistevano tuttavia le tracce dell'antica cultura indigena, mentre pullulavano nuovi elementi, soprattutto orientali, con i loro dialetti, i loro culti. Non potevano mancare, come in tutte le città dell'impero, i giudei, intraprendenti nelle arti e nel commercio. Nel secolo scorso, un archeologo francese, Léon Heuzey, iniziò per incarico di Napoleone III l'esplorazione scientifica delle rovine di Filippi. In seguito la missione fu continuata dall'École Française di Atene e portò alla scoperta di parecchi monumenti per lo più del secondo secolo e anche di epoca bizantina, ma non mancano le tracce di edifici che si possono far risalire al tempo dell'Apostolo. Dal Decumanus, mediante una scalinata, si scendeva nel foro, affiancato da un portico, da due templi e una biblioteca. Esso è certamente di età antonina, come dimostrano le iscrizioni, ma al di sotto della sistemazione più recente appaiono le fondamenta di edifici più antichi. I templi e le edicole sono numerosi soprattutto sulle pendici dell'acropoli. Qui si possono osservare anche rilievi rupestri di tema religioso, che continuano in età cristiana. I santuari sono dedicati a divinità autoctone, eventualmente grecizzate o latinizzate, come pure a quelle di Roma, ma anche ai nuovi culti egiziani di Iside, di Serapide e orientali di Cibele, Mitra. Dalle iscrizioni si viene a conoscere l'esistenza di tiasi e collegi, di cultores o mistai di questo o quel dio, come il dio Trace Suregete, Dioniso, Silvano. Oltre agli edifici del foro, all'interno delle mura sono state identificate le terme e l'acquedotto, l'agorà dove Paolo e Sila furono trascinati dai padroni della schiava indovina, la palestra e molte case private. Tombe con relative iscrizioni sono state trovate in tutto il territorio della colonia. Il teatro, ricavato dal fianco della collina dell'Acropoli e come appoggiato alla cinta muraria, sotto il rifacimento di età romana, rivela la sua origine greca. Quanto rimane dei bastioni di età bizantina poggia sulle basi della cinta costruita da Filippo nel IV secolo a.C. L'indagine archeologica non ha rintracciato vestigia del passaggio di San Paolo. Sarebbe suggestivo identificare la casa di Lidia, nella quale dovette riunirsi la prima comunità. A Filippi San Paolo sostò almeno altre due volte, come risulta dalla prima e dalla seconda lettera ai Corinzi, come pure dagli Atti degli Apostoli. Non meraviglia che di tutto ciò non sia rimasta traccia, come pure del passaggio del vescovo di Antiochia, Ignazio, diretto a Roma verso l'anno 107. Qualche studioso ha cercato di precisare il luogo di preghiera dei giudei in cui l'apostolo fece il suo primo annuncio a un'assemblea di donne, presso il Gangites, a 2 chilometri dalla città, oppure appena fuori dalla porta occidentale, alle sorgenti. Una tradizione pretende di identificare la prigione di Paolo nelle vicinanze del foro. I primi documenti certi della presenza cristiana sono le iscrizioni funerarie, come quella di Posidonia diaconessa e Pancaria canonichessa, ovvero donna consacrata. Ma il monumento cristiano più insigne a Filippi è la basilica bizantina detta Direkler, che vuol dire in turco colonne. Costruita nel VI secolo nelle vicinanze del foro, è notevole per le dimensioni, l'originalità del piano, la bellezza delle decorazioni. Ne restano in piedi i robusti pilastri che sorreggevano la cupola. Poco lontano dalla Gorà sono stati identificati i resti di una chiesa paleocristiana. Sulle carte topografiche rimane ben poco. Un villaggio a sud-est delle rovine conserva il nome primitivo, Crenides, sorgenti. Un po' più lontano, un altro paesetto reca il nome storico di Filippi.
Era questa una pagina di Classici dedicata all'evangelizzazione per opera di San Paolo alla città di Filippi, a firma di Francesco Masetto, letta per noi da Laura De Luca. State ascoltando Pagine, Fogli e Parole, in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Ora un po' di musica, Amedeo Minghi, Gerusalemme.
Mostri al mondo schiuso dai tuoi occhi, d'oro ai tramonti, all'alba spunti in fiore, è come miele abbandonarsi a te, yeah. Fuochi accesi ad ardere i tuoi fianchi, tracce nel tempo, segni per il cuore, ma come pietra risalire a te.
notte di Amedeo Minghi, Gerusalemme, ci stringiamo anche noi idealmente, come il Santo Padre, ai tanti cristiani presenti in Terra Santa e nel Medio Oriente. Come annunciato da Benedetto XVI nel corso dell'Angelus di domenica scorso, in apertura, la loro presenza su un territorio così tormentato e instabile rende il loro servizio più prezioso, avvalorato da una testimonianza che in certi casi è arrivata fino al sacrificio della vita. Perciò, proseguiva il Santo Padre, mentre accogliamo con gioia gli spunti di riflessione offerti dalle comunità che vivono a Gerusalemme, ci stringiamo intorno ad esse e questo diventa per tutti un ulteriore fattore di comunione.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Da Gerusalemme torniamo in capitale, dove nei giorni scorsi è stata presentata la quinta edizione dei luoghi di culto per stranieri. Sono 256 nella sola provincia di Roma, una guida per approfondire e conoscere la profonda libertà che si esprime nei numerosissimi luoghi sacri messi a disposizione dalla capitale ai numerosi immigrati presenti nell'urbe. Tra le strutture elencate ricordiamo che 153 sono quelle destinate alle comunità cattoliche, ma ne seguono 35 per centri ortodossi, dei quali oltre la metà situati fuori Roma, senza contare gli altri numerosissimi destinati a protestanti e musulmani. Pensate che 200.000 cristiani nella capitale sono quasi il 63% del totale, la metà dei quali è cattolica, con un aumento consistente di ortodossi, il 81.000, 60.000 musulmani, il 19%, 9.000 induisti e 8.000 buddisti. Per loro, come vi dicevo poc'anzi, la capitale offre 130 luoghi di preghiera, 18 chiese per le comunità ortodosse, 19 centri per protestanti, 19 per i musulmani, 8 per gli ebrei, 6 per i buddisti e 1 a testa per sikh e induisti. Queste dunque sono le oasi di spiritualità offerte dalla guida di Caritas e Ufficio Migrantes nella guida dei luoghi di culto per stranieri. Torniamo ora alle attività culturali della città, sempre in fermento, nella segnalazione museale fornitaci dalla nostra Alessandra Petit.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Rendere sempre più accessibile a tutti il vasto patrimonio artistico e culturale della città di Roma è l'intento di Tutti al Museo, un progetto pensato per le persone sorde dai musei civici della capitale e in collegamento per parlarcene abbiamo il sovrintendente ai beni culturali del Comune di Roma, Umberto Broccoli, ben trovato.
Bene.
Dunque, ai mercati di Traiano e ai musei capitolini sono da qualche giorno a disposizione due nuovi strumenti per i visitatori sordi. Si tratta di due videoguide LIS, cioè nella lingua italiana dei segni. Questo per offrire a tutto il pubblico la possibilità di comprendere e girare per i musei in piena autonomia.
È una dimostrazione anche di interesse, perché è una dimostrazione anche di attenzione nei confronti di quelli che in maniera forse anche un po' superficiale si chiamano i diversamente abili. noi dobbiamo immaginare che la comunità sempre più e sempre meglio è fatta di tante persone, è un caleidoscopio, è un mosaico, e noi siamo al servizio di questo mosaico. Ai Capitolini, ai Mercati Traiano, c'è questo progetto didattico per l'integrazione e l'accessibilità della cultura delle persone sorde. Quindi con il linguaggio dei segni sono organizzate visite guidate, proprio per fare in modo che tutti quanti possano vedere materialmente e ascoltare anche quello che non si può ascoltare, e sono appunto oramai accessibili con questo linguaggio che si chiama LIS, no? Il linguaggio dei segni, ed è secondo me anche una linea che va secondo me va perseguita, va seguita ancora, perché alla fine noi dobbiamo immaginare che tutti quanti coloro i quali vanno nei musei sono persone che vanno servite, e vanno servite con questi mezzi per le persone che in questo caso le persone sorde, ma vanno servite anche le persone che sorde non sono, perché talvolta non c'è peggior sordità causata da chi per esempio espone nei musei delle didascalie che sono didascalie incomprensibili. Allora a questo punto è una sordità causata da chi come noi non si preoccupa del pubblico e di fare in modo che il pubblico capisca, fare in modo che i musei siano percepiti in ogni loro forma, in ogni loro modo di documentazione.
Stiamo parlando quindi di accessibilità e fruibilità della cultura, e questo anche attraverso il web, perché queste due video guide LIS sono reperibili e si possono scaricare gratuitamente dai siti dei musei, cioè www.mercatiditraiano.it e www.museicapitolini.org. La cultura deve essere percepita come un bisogno primario dell'uomo.
Ma la cultura deve essere un bisogno primario e ci deve essere anche questa attenzione al prossimo. La cultura è un valore prossimo, ma avere la cultura e tenerla chiusa dentro le casseforti non serve a niente e a nessuno. Quindi la cultura va goduta, la cultura va vista, va fruita, va assimilata, va bevuta. Un paese senza cultura è un paese senza radici, un paese senza radici è un paese che non esiste. Io ricordo sempre una novella di Afanasiev, celebre scrittore russo, che raccontava, vabbè, insomma, al di là dell'histoire di Soldat, che noi conosciamo, conosciamo bene, raccontava come quando si diffonde la luce nelle capanne dei contadini, lo zar dice, beh, accidenti, però i contadini non devono sapere, devono stare al buio. Ecco, questo c'è un concetto abbastanza forte. Invece giustamente Afanasiev sottolineava come e quanto i contadini avessero bisogno della luce per socializzare, per parlare, per scambiarsi le idee, per fare cultura. Anche quella è una forma di cultura, è materiale ma è una forma di cultura.
Certo, tutti devono avere la possibilità quantomeno di accedere alla cultura, alla conoscenza. Tornando al progetto Tutti al Museo, oltre alla videoguida, ai Musei Capitolini è stata realizzata una guida cartacea dedicata ai bambini con informazioni in LIS, ed è stato anche aperto un laboratorio didattico per bambini udenti e non udenti. Questo è portato avanti da un esperto d'arte sordo che viene affiancato da un interprete LIS, quindi un modo per stimolare oltre la conoscenza anche l'integrazione.
Sì, guardi, le rispondo con un illustro la cosa con un paradosso. Io credo che molti di noi ricordino Andy Luotto, l'attore,
certo,
molto impegnato anche sul sociale, eccetera, eccetera. Andy Luotto andò a fare qualche tempo fa, io credo una decina di anni or sono, andò a fare una missione, andò in Africa per portare appunto, per scambio culturale, quindi non era una visita turistica, era appunto andare a vedere delle realtà differenti. Aveva il problema dell'interprete. Chi portò Andy Luotto? Io capii subito il suo. Portò un bambino. Ed è chiarissima questa come linea, cioè portare un bambino in un luogo dove la lingua evidentemente è un problema, cioè la lingua dell'Occidente che non comprende la lingua del cosiddetto terzo mondo, il bambino con i gesti, con l'istinto, con la passione riesce a farsi capire. Ecco perché secondo me noi dobbiamo puntare sul mondo dei bambini, perché in questa maniera, educando il mondo dei bambini o mettendo a disposizione, educando, non ci dobbiamo adesso fingere anche noi educatori, siamo api operaie noi altri, quindi fare in modo che il linguaggio dei bambini confluisca nel linguaggio degli adulti e si crei il linguaggio, che non può essere un linguaggio specialistico, ma deve essere un linguaggio per tutti. nato da tutti e rivolto a tutti.
Bene, io ringrazio Umberto Broccoli, sovrintendente ai beni culturali del Comune di Roma, per averci parlato di Tutti al Museo, questo progetto di accessibilità dei visitatori sordi ai musei capitolini e ai mercati di Traiano. Per saperne di più si può chiamare il call center culturale del Comune di Roma 060608 o visitare gli stessi siti dei musei, li ripeto, www.mercatiditraiano.it o www.museicapitolini.org. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Grazie Alessandra Petitta. Io vi ricordo, prima di salutarci, che oggi è stato presentato il messaggio per la 45esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si terrà il 5 giugno prossimo. Tema di quest'anno: verità, annuncio e autenticità di vita nell'era digitale. Vi leggo in chiusura di programma un breve inserto. Le nuove tecnologie, scrive il Santo Padre, non stanno cambiando solo il modo di comunicare, ma la comunicazione in se stessa, per cui si può affermare che si è di fronte ad una vasta trasformazione culturale. Con tale modo di diffondere informazioni e conoscenze sta nascendo un nuovo modo di apprendere e di pensare, con inedite opportunità di stabilire relazioni e di costruire comunione. Si prospettano traguardi fino a qualche tempo fa impensabili, che suscitano stupore per le possibilità offerte dai nuovi mezzi e al tempo stesso impongono in modo sempre più pressante una seria riflessione sul senso della comunicazione nell'era digitale. Ciò è particolarmente evidente quando ci si confronta con le straordinarie potenzialità della rete internet e con la complessità delle sue applicazioni. Come ogni altro frutto dell'ingegno umano, le nuove tecnologie della comunicazione chiedono di essere poste al servizio del bene integrale della persona e dell'umanità intera. Se usate saggiamente, esse possono contribuire a soddisfare il desiderio di senso, di verità e di unità che rimane l'aspirazione più profonda dell'essere umano. Con questo inserto del messaggio per la 45esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si terrà il 5 giugno prossimo, io vi saluto e vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto, da Mara Miceli.